L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Bentrovati da Stefano Leszczynski, ancora in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Patrizio Ciprari e Luciana Fantini ci seguono per la parte tecnica e per la regia. Vi ricordo sempre che potete riascoltare e scaricare le puntate del Mondo alla Radio in podcast dal nostro portale vaticannews.va. In questa seconda parte vogliamo concentrarci sul tema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, un tema che tiene banco da diversi giorni, grazie al vertice, al pre-vertice COP26 che è in corso a Milano fino al 2 di ottobre. Ad oggi abbiamo visto soprattutto quello che è stato l'appuntamento con i giovani che si occupano di cambiamenti climatici, o meglio che si preoccupano dei cambiamenti climatici. Ci sono stati tanti interventi, tra cui quello dell'attivista Greta Thunberg, che ha nuovamente puntato il dito contro i potenti della Terra, dicendo che ben poco si è fatto in questi 30 anni, o meglio, non si è fatto assolutamente niente. Ha colpito molto l'immaginario e ovviamente da un punto di vista emotivo anche la testimonianza della attivista africana, che ha raccontato e ha voluto sottolineare quello che accade nel continente africano, una delle parti della Terra dove viene prodotto meno inquinamento atmosferico, meno emissioni, quindi è meno responsabile di tante altre parti del mondo dei cambiamenti climatici, eppure subisce invece gli effetti più devastanti di questi cambiamenti. Oggi noi vogliamo fare una riflessione proprio su il pre-vertice. Il vertice vero e proprio si svolgerà a Glasgow tra il 30 ottobre e il 12 novembre, e lo vogliamo fare in maniera un po' diversa dal solito, cioè non tanto facendo riferimento a quelli che sono i dati che emergono a queste conferenze, le cifre, le percentuali, le date a lungo termine delle promesse di riduzione, quanto cercando di comprendere quella che dovrebbe essere la corretta lettura della questione ambientale dal punto di vista dell'essere umano, che fino ad oggi ha avuto un determinato approccio e che forse dovrebbe essere pronto a cambiare. E proprio per questo abbiamo chiesto l'aiuto in questa operazione di due antropologi, di Mauro Van Aken, che è un etnoantropologo dell'Università di Milano Bicocca. Ben trovato, grazie per essere con noi. Tra l'altro autore di un libro che va proprio in questo senso, che si intitola Campati per aria. Grazie per essere con noi, Van Aken.
Buon pomeriggio.
E voglio salutare e ringraziare anche Cristiano Tallè, che è un antropologo, ricercatore presso l'Università di Sassari, docente all'Università di Sassari, ricercatore sul campo con una lunga esperienza in Messico. Ben trovato, grazie per essere con noi, Cristiano Tallè.
Buon pomeriggio a tutti.
Professore Van Aken, a lei il compito di proporci un po' quello che dovrebbe essere il diverso modo di approcciarsi alla questione ambientale. C'è qualcosa di sbagliato in quello che è stato fatto fino adesso. Poi, tra l'altro, vi farò sentire una riflessione di Papa Francesco, che è dell'anno scorso, ma che va proprio in questo senso, che ci aiuterà ad andare un po' avanti. Insomma, qual è l'errore che si fa, l'errore di fondo in tutte queste discussioni sui cambiamenti climatici e sull'ambiente che abbiamo portato avanti fino ad oggi?
Direi che innanzitutto forse si può partire da, dal fatto, da constatare, questo l'antropologia lo fa anche nel suo archivio, come dire, nella sua modalità di lavorare, di confrontarsi nel viaggio più lungo attraverso altre culture, e rendersi conto cosa ci impedisce di comprendere culturalmente oggi, cioè con quali metafore non capiamo questo mondo. Nel senso, il primo aspetto è riconoscere quanto è culturale, cioè quanto ha a che fare con capire e non capire, aver paura o terrore, essere immobilizzati o meno, rispetto a un mondo che cambia, rispetto a un mondo in cui c'è quello che viene definito un cambiamento ambientale accelerato, quella è la conseguenza a diverse scale globali, ma poi anche molto locale, anche qui a casa nostra, Roma, Milano, cioè per non andare solo lontano, sempre in Bangladesh o nell'Artico, ma dove ci sono metafore con cui, soprattutto in Occidente, abbiamo difficoltà a confrontarci e soprattutto a fare quel grande passo che è certo una riconversione energetica, viene chiamata, ma teniamo conto che questa parola ha anche altre origini, quella della conversione, no? Conversione spirituale, ma che ha a che fare con un immaginario con cui che è profondamente da cambiare, cioè c'è da decarbonizzare l'economia, ma c'è da decarbonizzare un immaginario culturale. Che
ecco, quando parla di metafora, cosa intende? Cioè, qual è la metafora che dovremmo assolutamente rigettare?
Più che rigettare, forse riciclare, no? Che abbiamo bisogno. Faccio un esempio, la natura. La natura è, un'antropologia l'ha mostrato, che ho in diverse modalità, in diverse epoche storiche, è una strana costruzione storica per cui possiamo pensare che gli umani, noi, la società, la cultura, la politica, siano fuori dall'ambiente, parola che preferisco, e dalle relazioni ambientali. La natura è stato un costrutto che si è fossilizzato, che si è, come dire, naturalizzato, soprattutto nell'ultimo secolo e mezzo, molto in concomitanza, una storia antica, ma nessuna cultura ha mai potuto pensare che tutta una serie di attori non umani, dal vento agli animali, come agisce un bosco, potessero essere fuori, cioè distanti, qualcosa o a disposizione, o oggetti muti, silenti nella storia umana. Quello che scandalizza è perché natura come costruzione molto moderna, no? Per cui possiamo pensare effettivamente che la cultura è fuori dall'ambiente. Perché ci impedisce questa metafora molto densa, che poi non è solo una metafora, un po' ideologico, vi dicendo. Perché la relazione di natura toglie i limiti, toglie le interdipendenze, toglie l'idea che ci sono altri soggetti. E la questione è che quando questi ricompaiono, come oggi capita, nel macro, cambiamenti climatici, le dimensioni di qualsiasi ambiente, anche in Italia, ormai lo sappiamo benissimo, non solo nell'evento estremo, ma nel non riconoscere più stagione, non riconoscere più quel bosco, quel paesaggio dell'anima, non riconoscere più il proprio orto, cioè per andare su questioni anche molto, come dire, no, tattili, sensoriali, perché gli insetti sono nuovi, perché non c'è più quell'umidità nel bosco che ci si aspettava, o quegli odori, o quella sensorialità, anche senza niente estremo, pone, no? Cioè tutto un tratto il bisogno ci ritroviamo a non riuscire a dare senso, per quello è una grande questione culturale.
Insomma, professor Van Aken, dovremmo veramente cercare la strada per stabilire una nuova relazione tra l'essere umano e l'ambiente nel quale vive, neanche che lo circonda. Prima di continuare, io volevo fare una domanda anche a Cristiano Tallè. Si ha un po' l'impressione che anche l'approccio che viene utilizzato nell'affrontare le emergenze, i cambiamenti climatici, questa nuova situazione che abbiamo di fronte, venga affrontata sempre con un occhio troppo attento a quella che è la condizione dell'essere umano. Insomma, dobbiamo affrontare i cambiamenti climatici perché altrimenti è peggio per noi, perché altrimenti avremo dei problemi in più, perché altrimenti si ritorcerà contro di noi. Non si pensa mai a un equilibrio completo di tutti gli elementi quando si parla di ambiente. Insomma, l'uomo prima ha provocato questo cambiamento accelerato con disastri incredibili, adesso vuole rimettere le cose a posto perché non si ritorca contro l'uomo. È una visione un po' distorta, perché ci riporta al punto di partenza.
Sì, io direi una visione, appunto, direbbero gli antropologi, antropocentrica. Intanto bisogna vedere di quale uomo stiamo parlando. Ora, non tutte ovviamente le comunità, i gruppi umani hanno la stessa posizione rispetto a queste metamorfosi ambientali, no? Queste metamorfosi dei loro ambienti di vita. Una cosa è percepirla da una città, un occidente del mondo, una cosa è percepirla appunto in una foresta amazzonica, in un deserto o in una o nel pack groenlandese. Voglio dire, ecco, bisognerebbe intanto relativizzare questa condizione di umanità globale, no? E posizionare i vari modi di essere umani rispetto a queste metamorfosi del nostro pianeta che ci ospita tutti, no? E da questo punto di vista direi che sicuramente il problema, ecco, del futuro del pianeta non è tanto per il nostro pianeta, ma di chi adotta, ecco, modalità, ecco, non sostenibili per convivere con gli altri esseri non umani, no? E quindi di quale pianeta ci stiamo costruendo intorno e chi costruisce questo pianeta per il futuro. Questo per dire che ovviamente vi sono, credo, società, gruppi umani che nel mondo hanno oggi una sensibilità e un posizionamento strategico, ecco, e sono veri e propri, credo, laboratori per il futuro, anche per la grande maggioranza di popolazione che vive nei mondi urbanizzati e che verso le città si muove oggi, sono appunto i gruppi, quei popoli o quella minoranza, che poi tanto minoranza non è nel mondo, che vive appunto in territori che percepiamo come selvaggi,
in realtà che tuttavia hanno poca voce in capitolo, sembra, quando ci sono queste grandi conferenze in cui si discute anche di come ripristinare una certa armonia nell'ambiente, quindi tra tutte le sue componenti, compresa quella umana. Mi sembra, insomma, no? Si sentono,
sì,
poco.
Assolutamente sì, stiamo parlando appunto delle popolazioni native, di quelle popolazioni che poi generano, no? È come dire, le cui nuove generazioni sono i migranti e gli immigrati di oggi e di domani, ma d'altronde stanno succedendo dei fatti importanti. Io penso, ecco, a un fatto che mi ha colpito pochi mesi fa: gli Inuit in Groenlandia hanno ottenuto la maggioranza del Parlamento. La Groenlandia è un semi-protettorato danese con ampi margini di autonomia in politica interna. Lo hanno ottenuto non su temi identitari, cioè rivendichiamo, ma su temi ambientali, cioè sul no alle perforazioni sondaggi di idrocarburi nei loro territori, che sono i loro ambienti di vita. Ecco, quindi da questi territori, non solo, ma da questi dai territori non urbanizzati, diciamo, stanno sorgendo dei laboratori politici, ecopolitici, da cui emergono proposte, ecco, importanti per il futuro del pianeta, non solo per loro che lo vivono sulla loro pelle, ma anche per la maggioranza che vive appunto nei mondi urbanizzati.
Grazie professor Cristiano Tallè, resti con noi se è possibile. Professor Van Aken, si citava, sì, il professor Tallè parlava proprio di una anche nascita di una nuova coscienza politica, la politica insomma, è importante quando si parla di clima. Abbiamo ancora nelle orecchie quello che è stato detto a Milano dai giovani attivisti. Tra l'altro lei ritiene che le giovani generazioni abbiano un approccio fondamentalmente più corretto, se mi sembra aver capito bene, insomma, di quello che è invece l'approccio, insomma, dei politici attuali nei confronti delle condizioni del clima.
Che approccio corretto, sono figli altrettanto di quella che viene chiamata l'economia del carbonio, cioè questo capitalismo a base fossile che ha potuto pensarsi fuori dalla natura, no? Con natura a disposizione, e poi questo ricompare come qualcosa di perturbante e spaventoso, perché non è così, no? Con dei limiti. Forse stanno prendendo in mano il più grosso conflitto intergenerazionale che si vive, cioè perché effettivamente si pongono, no? E manifestano che cosa? Un grandissimo conflitto e anche, come dire, pongono di fronte all'incredibile contraddizione di una classe politica attuale, politica ma anche, come dire, gli adulti nelle forme più, no? Diverse, perché poi è una cosa che può, no? Essere intrafamiliare poi nei diversi contesti. Di quale fattore? Beh, il fattore che oggi noi consumiamo e soprattutto abbiamo un'attività distruttiva, l'anidride carbonica in primis, oltre ad altre, ma come inquinante, come gas clima alterante, no? Che provoca alterazioni che non sono spostate, no? Unicamente nei millenni, come già sappiamo, ma nel loro futuro e quello dei loro figli, cioè da qui, no? Agli anni 50, 60 e via dicendo.
In un certo senso le generazioni più giovani sono state trattate un po' come la natura, sono state viste come qualcosa di esterno rispetto...
Questo lo sappiamo oggi, cioè la questione è che i modelli scientifici ci mostrano che è possibile, no? Portare un'oscillazione climatica meno catastrofica se si agisce. E su quello c'è, è evidente, c'è un blocco di immaginario, un blocco di decisione, un blocco di privilegi, anche perché teniamo conto una cosa, cioè che i cambiamenti climatici, le forme di accelerazione dei cambiamenti ambientali sono un incredibile amplificatore non solo verso i giovani, ma delle forme di diseguaglianza. E questo non unicamente nei contesti dei sud o delle varie periferie del mondo, ma all'interno degli stati nazionali, cioè amplificano all'interno dell'Italia, all'interno delle città italiane proprio all'interno, in forme in cui amplificano quella che è già, no, qualcosa di molto scandaloso dell'ultimo secolo, questo divario di diseguaglianze. Quello vuol dire iniziare a inventare nuove linguaggi del politico. In primis quello di far entrare nella politica attori ambientali, cioè sapere che noi siamo interdipendenti a quello, non alla crescita infinita di un mondo a disposizione, sapere che siamo vulnerabili, sapere che siamo finiti, ma di quello è un punto di forza, perché siamo interdipendenti, non siamo più soli umani del fossile, umani posizionati, come diceva anche Cristiano Taglia prima, ma siamo nelle nostre società capitalistiche con dei limiti e con delle vulnerabilità, ma che possono diventare altro. E non a caso diverse forme di movimenti giovanili, ma non solo giovanili, ma innanzitutto pongono di fronte a questo scandalo, questo blocco di immaginario e soprattutto questa inerzia o non voler cambiare. È evidente che c'è un grandissimo tentativo nel non voler cambiare o di tradurlo in una nuova forma di crescita di un mondo a disposizione, green. Ed è questo anche che viene denunciato.
E proprio su questo punto io vorrei interromperlo un attimo, perché vorrei farvi sentire una clip che ho recuperato con la voce di Papa Francesco, che l'anno scorso, nel 2020, al termine di una udienza generale, fa riferimento proprio a questi concetti. Parla di ecologia integrale, ma parla e introduce soprattutto la necessità di una conversione verso una diversa visione del mondo e dell'essere umano iscritto nell'ambiente, e fa un riferimento anche al mondo della politica, che mi sembra interessante perché rischia di replicarsi identico anche quest'anno. Sentiamo.
Essi ci richiamano all'urgenza di una conversione ecologica che va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il creatore che è origine di ogni vita. Purtroppo L'urgenza di questa conversione ecologica sembra non essere acquisita alla politica internazionale, la cui risposta alle problematiche poste da questioni globali come quella dei cambiamenti climatici è ancora molto debole e fonte di forte preoccupazione. La 25ª sessione della Conferenza degli Stati parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP25, svoltasi a Madrid lo scorso 16 dicembre, rappresenta un grave campanello di allarme circa la volontà della comunità internazionale di affrontare con saggezza ed efficacia il fenomeno del riscaldamento globale, che richiede una risposta collettiva capace di far prevalere il bene comune sugli interessi particolari.
Ecco, questo era Papa Francesco e mi sembra che abbia ricompreso un po' tutti i punti che abbiamo citato fino adesso in questo intervento, e soprattutto è l'allarme nei confronti della inazione politica, dell'incapacità di agire in maniera concreta. Cristiano Tallè, quanto è difficile creare una diversa cultura per avere finalmente un approccio corretto nei confronti delle questioni ambientali? Insomma, tutti abbiamo negli occhi quelle che sono state le immagini del sinodo per l'Amazzonia, un momento straordinario di presa di coscienza di quella che è anche la realtà delle popolazioni indigene. Quanto sforzo bisogna fare e soprattutto da dove deve venire questo cambiamento culturale?
Domanda da un milione di dollari, ma tutto si è posto ad un antropologo. Diciamo che ora ieri ascoltavo l'intervento di Greta Thunberg, no, che sintetizzava cosa ti aspetti da questo pre-coppo, bla bla bla. Ecco, chi come i giovani, che giustamente su cui poneva l'accento Mauro Van Aken, le popolazioni native, o chi vive nei nostri entroterra, i pastori dei nostri Appennini, insomma chi vive sulla propria pelle, ecco, in maniera diretta e non mediata, no, dal vivere urbano, eccetera, questi sconvolgimenti socioambientali, o che si sentono, ecco, privati della loro azione nel mondo, no, del loro futuro, loro hanno, come dire, stanno già, come dire, agendo per cambiare questa cultura, e per rendere quindi percepibile anche, appunto, a chi, per chi non lo percepisce in termini di urgenza, diciamo, esistenziale, queste trasformazioni. Ovviamente è un processo storico con diversi attori, e il coinvolgimento degli attori, ecco, ambientali in queste COP, oppure nei vertici laddove si prendono le decisioni, è decisivo, e sarebbe, ecco, appunto auspicabile, e ovviamente, come dire, la loro resistenza, la loro lotta per farsi ascoltare è una via, come dire, imprescindibile per, ecco, cambiare questa cultura, cambiare percezione della realtà, dei fatti che stanno accadendo nel mondo. Una cosa è parlare di CO2, no? E una cosa è, come dire, tradurre questo aumento di CO2 in domani mio figlio, ecco, non può avere di che mangiare, oppure, appunto, che futuro immagino per me e per mio figlio dopodomani.
È stato molto chiaro, Cristiano Tallè. Io vi devo salutare, vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Mauro Van Aken, etnoantropologo dell'Università di Milano Bicocca, Cristiano Tallè, antropologo, ricercatore, docente all'Università di Sassari. Grazie davvero per averci offerto questa diversa prospettiva, questo diverso approccio alla questione dei cambiamenti climatici, alle questioni ambientali in relazione a questa importante conferenza che si aprirà a Glasgow e che sta per concludersi nella sua fase anticipatoria a Milano. Quindi grazie per essere stati con noi e a risentirci presto.
Grazie a voi.
E io ringrazio anche Patrizio Cipriari e Luciana Fantini per la loro assistenza tecnica e di regia, a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Il Mondo alla Radio torna domani.